trovare un centro di gravità permanente vuol dire una cosa importante, se crediamo. Sono in ricerca, continuo, vorrei sempre di più andare avanti.
E per tornare alla ricerca dei centri di gravità di Franco Battiato, oggi vi porto al Politecnico di Milano. Mi invitò Franco nell'ottobre del 92 perché dovevamo vederci, incontrarci per un'intervista, e mi disse: tu comincia a venire in Aula Magna, registra quello che succede con gli studenti, con i ragazzi, e poi mi puoi fare una domanda o ci mettiamo dopo, alla fine di tutto, a registrare qualcosa. E così accadde, quindi sentirete un po' qualcosa con tutti gli studenti, un po' qualcosa anche Franco Battiato e qualche altro studente che si era fermato, incuriosito, dalla nostra intervista.
Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
Il mio obiettivo è solo uno: la musica è un mezzo per me. È un mezzo di miglioramento della mia condizione. Non ho mai visto né sentito la musica come un fine, come la creazione di un qualcosa di eterno. Non mi interessa, io devo pensare alla mia evoluzione. L'arte musicale, l'arte potrebbe esistere senza bisogno di essere migliori. Ci sono stati dei casi storici, come Wagner, che come persona non era eccezionale, che ha prodotto dell'arte. Quel genere di cosa non mi interessa. A me interessa una persona che attraverso la musica migliora se stesso. Ripeto, ci sono dei casi storici in cui uno ha creato dell'arte, ma era uno stronzo. Ecco, vorrei evitare questo tranello.
E come fai concretamente a migliorarti?
5 minuti di ginnastica al mattino per la cervicale. Ho migliorato la mia condizione, te lo dico proprio rischiando i fischi, no? Ho cambiato molte caratteristiche della mia persona che non mi piacevano e che dovevo cambiare per forza. Trovare un centro di gravità permanente vuol dire una cosa importante, se crediamo. Sono in ricerca, continuo, vorrei sempre di più andare avanti. Quello che dicevamo all'inizio, rispondendo alla domanda sulla scuola gurdjieffiana e quindi sul fatto che uno deve studiare se stesso, sempre, costantemente. Se ci fai caso, noi pensiamo sempre che gli altri sbagliano e noi abbiamo ragione. E questa equazione non è esatta, forse. Beh, Galileo Galilei ti basta per tutti. E c'è, come dire, un dogmatismo di fondo che è stata la rovina proprio della istituzione cattolica. E quindi accettare, come dire, un discorso teologico inafferrabile, imprendibile, e che va invece discusso, perché tutto va discusso, come intoccabile. Ti porto un esempio pratico. Dovevo fare da padrino a un ragazzo, mi era stato chiesto da un mio amico, e quindi c'era l'incontro col vescovo, e questo vescovo mi dice: ma tu credi nel sacramento? Non capivo, sentivo che c'era qualcosa che non mi quadrava, non apparteneva alle mie coordinate. Dicevo: ma in che senso credi? Tu credi al fatto, mi dice lui apertamente, che quando noi diamo questo sacramento passa Dio nella sua persona? Ma lei non crederà mica a una cosa del genere. E lui si è rischiato di non farmi una discussione che è durata 2 ore e mezza, perché in qualche modo lo ha affascinato, no? Ho detto: senta, vescovo, se fosse così, no, se fosse così, dico, l'umanità sarebbe già a posto. Ma lei sa cosa vuol dire un Dio che entra in un essere umano? Ma voglio dire, se succede, io posso dire speriamo, cioè se succede siamo a posto, no? Ma non è così. Allora un altro gli dice sì, mettiamo come succede, è una persona feroce, malvagia, delinquente, un assassino, e lui dice ok, è tutto ok, no? E questo è l'ipocrisia che si è fatta dogma. È l'istituzione alla quale non si può contestare niente, no? Questo è uno dei tanti.
Si può sperare che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature, se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.
Franco Battiato, allora tu proponi e pratichi una via alternativa alle religioni e alle pratiche del culto. Potrebbe essere una via esoterica, forse, verso la libertà individuale, la conoscenza di se stessi.
Bisogna vedere se uno accetta il fatto che non si è creato da solo. Allora, noi generalmente invece pensiamo che siamo veramente nel centro dell'universo. È così, è un fatto culturale, ma che riguarda più l'Occidente che l'Oriente. L'Oriente, grazie a Dio, è fuori da queste cose. Ha un altro genere di problemi che noi non abbiamo, e noi ne abbiamo che loro non hanno, no? La via esoterica è l'accettazione di un riunirsi a una determinata essenza che nasce prima della personalità. Normalmente, come avviene per tutti, la personalità, i gusti, l'educazione familiare, la scuola, la chiesa, quello che vuoi tu, cominciano pian pianino a creare delle sovrastrutture che diventano poi un comportamento cristallizzato, scusate il termine, ma è così. E quindi uno agisce, si comporta, si guarda allo specchio, che tutto un linguaggio che riguarda i gesti, i comportamenti, come uno si pone di fronte a un altro, che è tutto falso, no? Allora, la via esoterica è, primo, smantellamento di questi falsi atteggiamenti, andare alla ricerca del proprio essere, e ognuno di noi è diverso da un altro. E come diceva Silvano del Monte Athos, intoccabile, c'è chi è nato per fare l'orto, chi per scrivere, chi per far musica, ognuno, ma nessuno è più importante di un altro, in realtà poi questo è il vero insegnamento. Ognuno ha il suo compito, bisogna trovare il proprio, ognuno deve trovare il suo. Il problema poi italiano è che le segretarie vogliono fare le registe, gli impiegati d'ufficio sono poeti. Però uno potrebbe non aver questo dono, non c'era mica ordinato il medico, no? Che importanza ha? Quello serve come quando a scuola qualcuno ti insegna a modo suo, un poeta o uno scrittore. Poi uno si fa la sua idea, ma intanto hai una persona che ha studiato, che ti dà una sua visione, no? Critica delle cose. Il vero maestro, lo dico da tempo, è quello che libera, non quello che lega. Se uno crea degli schiavi non è un maestro, secondo me. Ma torniamo al discorso della via esoterica. Se una persona ha voglia di stare con se stesso, no? E cominciare a selezionare proprio il suo tempo, di pari passo la musica che accompagna quel genere di scelta è simile, no? Se si ha paura di stare con se stessi si cerca la confusione. Io ho scritto un brano nel penultimo album che si chiama L'ombra della luce, che è una specie di litania, secondo me, molto rilassante, secondo me. C'è gente che la sente, come si può dire, nevrotica, mentre il rap lo sente rilassante. Ma è così, ragazzi, è così, no? Allora, li accompagna, cioè non li fa... È un'altra cosa che ti potrebbe portare un altro genere di realtà proprio, no? Spazio temporale, ti sgomenta, dici, ma perché, ma che mi fa impazzire questa roba qui, mi irrita, no?
Non mi abbandonare mai, perché le gioie del più profondo affetto dei più lievi aneliti del cuore sono solo l'ombra della luce.
Quando si mira all'emancipazione dal bisogno, no? Sulla qualcosa io sono d'accordo, ma come obiettivo finale di una razza, si fa un torto enorme alla qualità proprio intrinseca di questa razza, no? Allora, tutto quello che poi avviene all'interno di disgrazie, se non si è preparati, diventa tutto inaccettabile. No, non dico che dovremmo essere come gli egiziani che ogni giorno pensavano alla morte, ma quasi. La preparazione deve essere questa, deve essere il passaggio definitivo, perché prima o poi questo pianeta bisogna abbandonarlo. Non c'è dubbio. Il fatto che tutto prepari questo e uno anticipi anche la sua morte coscientemente, diventa un genio. La vera conquista è quella. Quando qualcuno mette dei dubbi su certi eremiti che hanno fatto delle scelte estreme, non solo mi fa pena per l'infantilismo intellettuale, perché si tratta solo di pena, io dico a questo signore, prova tu a ritirarti da solo una vita, vediamo se ci riesci, diciamo, abbandona la società. Quale società? Che cos'è la società? Che cos'è questa vita? Che cos'è il viaggio che dobbiamo fare? Che importanza ha? Perché, ripeto, uno che conquista una cosa e col suo sforzo diventa il faro di tutti gli altri, diventa un'esperienza che poi, non nascondo che molte cose che ho letto su libri, anche di migliaia di anni fa, sono per me un grande conforto, perché dico, caspita, guarda che gente ha attraversato questo pianeta, questi sì che veramente sono il vero conforto a scelte che fai, no? Ma quando si parla del sociale, prima di parlare del sociale dobbiamo parlare dell'individuale. Se uno non cresce, ma che cosa aiuta? Fa solo dei danni, solo danni. Certe volte una persona, avendo la fissazione e l'ossessione dell'aiuto, fa più danni che non uno che si astiene. Allora arriviamo a questo punto. Io, se dovessi essere costretto, e questo è un punto cruciale, no? Non dico che l'ho risolto perché sarei a posto, però se qualcuno venisse a conquistare la mia casa, no? Dice, tu da domani questa roba non è più tua. Le cose sono due, o la difendo o lascio stare. Oggi propendo per la seconda soluzione, allontanarmi, andarmene più. Non ci sono valori che vanno difesi, secondo me, non c'è niente che va difeso se non la conquista della libertà interiore, che è quella che nessuno di noi si può permettere di ammazzare un'altra persona, per esempio. Questa è una scelta. A quel punto lì tu ti fai ammazzare piuttosto che imbracciare un fucile e andare a ammazzare un altro. E quindi guerre non ce ne possono essere. Ma qual è la realtà? Ma vi chiedo, ma qual è la realtà? Ma signori, noi abbiamo un pianeta che gira nel vuoto, e è una cosa stranissima. Cioè, si pensa che il reale sia il bar dell'angolo dove uno va a prendere il caffè, ma quello potrebbe essere una cosa assolutamente assurda. Sì, però vi chiedo, ma dovete credermi, perché poi... Se ha senso questo genere di incontro, lo ha nello scambio delle cose, no? Perché se ognuno resta nella sua posizione, può essere che è convinto, potrebbe essere chiusura e ognuno deve vedere il suo punto di vista. Mi è capitato di entrare in certi chiostri di certi monasteri dove respiri un'aria, ma così sottile, no? Così impalpabile, che dà senso alla vita, secondo me, no? Poi passo attraverso una strada di una città, vedo dei ragazzi su delle moto così come sono vestiti e vedo l'inferno, ma non sto scherzando, vedo che qualcosa sta andando male, sta andando storto, come si atteggiano, come... E allora dico, sono due mondi, io scelgo il primo, poi un altro può scegliermi, mica lo costringo, dico no, tu fai male, ognuno scelga la sua strada, quella che gli è più congeniale.
Patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno, e tutto gli appartiene.
E purtroppo quella è una canzone che avrei veramente preferito non avere scritto, perché è allegata al fatto che anche se in Povera Patria non c'è niente di quello che sto dicendo, però tu mangi e vedi questi bambini somali e continui a mangiare, non è poi che ti metti a piangere, ed è sconfortante come non si senta più pietà per l'essere umano, come qualunque cosa, cioè, abbiamo visto una guerra in diretta, le bombe intelligenti, e quasi uno ti fava, è strano. Per l'America dice, vuoi vedere che adesso beccano proprio il cervello del... Non lo so, è veramente un disastro.
E c'è anche molto male nella tua splendida regione. Cosa hai provato quando hai saputo della strage di Capaci?
Ti dico la sensazione che ho avuto. Quando ho visto quell'autostrada così sventrata, non sapevo che ci fosse stato un attentato. Beh, ti assicuro che ho sentito il male... Non so se vi è mai capitato di veder litigare furiosamente due persone, ma furiosamente, no? Senti che in quella lotta c'è qualcosa di superiore, che due piccoli stronzi non riescono a produrre una simile violenza, no? È una cosa, io mi sono trovato poche volte, in cui senti che c'è qualcosa di superiore, in negativo. Ecco, lì è uno di quei casi, ti sgomenta la potenza.
Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Non cambierà. Forse cambierà.
Data per scontata l'esistenza del bene e del male, che cosa ti senti in dovere di fare come artista, come persona di questa difficile terra, come uomo libero, pensante, potremmo dire anche responsabile, no?
Io credo, se ho capito bene, che una persona, specialmente se fa un mestiere come il mio, ha il dovere costantemente di migliorarsi, perché il prodotto risente di questo sforzo e di questo studio, no? Ed è quello che conta. Ci sto arrivando, non è una cosa dalla quale sono nato, no? Ma mi piacerebbe sparire nel nulla. No, nel senso che io sono per la semplicità. La ricerca è quella, nel semplice sta la chiave del mondo, no? Ma dobbiamo riallacciarci al fatto che come genere, e torno a dire, non ero così, lo sto diventando forse quando ero piccolo, sono un contemplativo. Quindi un gelsomino che nasce in novembre, inoltrato, che manda un genere di profumo, per me è il linguaggio. Cioè il suo profumo è il suo pensiero. Il mio rapporto con le cose fisiche, e mi auguro che tu intenda anche questo, anche la natura, no? Ecco, sono estremamente scioccanti. Cioè, per me un tramonto è sempre una cosa nuova, non riesco ad abituarmi all'idea di questo sole che sorge o che va, non ha importanza, no? E ogni movimento di questo genere per me è intoccabile, meno quello della società. Ecco, lì non trovo la stessa ammirazione. Che lo sento perfetto, cioè il sole, non dico quel cerchio poteva venire meglio, non è possibile. Forse una certa maleducazione diffusa, sì, posso dire, potrebbe riuscire meglio, la gente potrebbe accorgersi di più degli altri, ti danno gomitate in faccia, ti calpestano i piedi, non se ne accorgono neanche. Questo mi dispiace, non l'altro, il rapporto fisico per me è quell'altro.
E allora come reagisci al dolore fisico?
Credo nella sofferenza, ci credo fortemente. Bisogna vedere di che natura è il male. Tutte le volte che mi trovo ad avere un malessere fisico, sento di essere veramente debole, questo proprio mi disturba. Un mal di testa, una cosa qualunque, ti mette in crisi tutto un sistema di gioia di vivere o di, no? Tutto un mondo di percezione, eccetera. Invece, dove ci può essere un'insidia di malessere psicologico, quindi esistenziale, a questa reagisco molto bene, quasi me ne nutro di un certo genere di malessere, perché sento che arriva per corazzarti.
E cosa devono vedere ancora gli occhi e sopportare i demoni feroci della guerra che fingono di pregare? Eppure lo so bene che dietro ogni violenza esiste il male. Se fossi un po' più furbo non mi lascerei tentare.
Franco Battiato, che cosa è per te il femminile, la donna? Ne avrai avuto occasione di parlare anche in pubblico.
Sai che ho fatto un'intervista che ha suscitato, perché ho detto che le donne occidentali sono un po' legnose, non sai? Anche qui, in questo discorso e in questa intervista, io dicevo, sono d'accordo, se la donna vuole emanciparsi dalla maternità, che ci provi, noi tenteremo a fare figli, no? Non è questo il punto, dico che l'idea che ho della donna è quella originale. Una donna deve essere femminile, e la sua proprio raffinatezza quella che mi colpisce. Se è grossolana, maschile, così, mi interessa meno, ma è un fatto forse di taratura. Perché cioè, l'uomo e la donna sono due parti che si devono conciliare, no? Se l'uomo è troppo femminile e la donna è troppo maschile, sono conciliabili, però...
Frolic throne, I led up the rivers with dance and with song. When brisk from the fountain and bright as the day must be.
La differenza che ci può essere tra la mia idea della musica e di qualche autore del romanticismo tedesco è che per un gesto solidale verso un mio consimile annullerei tutta la musica che ho scritto senza rimpiangerla, insomma, no? Perché credo di più in questo genere di cose che nelle produzioni, nell'arte. Per me la vera arte è quella. Diciamo da diversi anni a questa parte sto andando verso il centro della mia persona. Non so se sono diventato autonomo, dico che poi sono sempre molto disponibile alle autorità spirituali, sono sempre quelle che mi hanno entusiasmato.
E quanti e quali sono stati i tuoi maestri?
Maestro? Beh, sono tanti, ma veramente tanti. Mi è capitato di conoscere anche dei venditori di tappeti con i quali non si è mai parlato neanche di... Si beveva un tè, si parlava del tappeto, quanto costava, così, ma sentivo un'altezza pazzesca. E finiva lì, no? Cioè, diciamo, il suo sguardo, il suo modo di dare il tè, la sua percezione, mi hanno sempre... Non è necessario che qualcuno poi ti dica, sai, l'universo nacque... Oppure mi è successo anche di vedere qualche monaco in qualche monastero di clausura, di passaggio, così, che proprio, ma chi è quello, proprio fulminanti come si muovevano. C'è qualcuno che dice che l'uomo può arrivare al massimo al regno del sole, che non sarebbe male, quindi è un limite rispetto ad altre galassie, però io mi accontenterei.
Vivo come un cammello in una grondaia, in questa illustre ed onorata società. E ancora sto aspettando un'ottima occasione per acquistare un paio d'ali e abbandonare il pianeta.